Sì, soltanto un secondo per risolvere un piccolo problema tecnico con il computer. Pronti.
Bene. Abbiamo sul nostro grande schermo, io inviterei però adesso se possibile a spegnere quella lampada perché ci porta via il più bello, cioè lo spettacolo del cielo che vogliamo vedere insieme. Ecco, abbiamo su questo grande schermo alle nostre spalle una visione del pianeta Marte. Allora vorrei idealmente collegarmi con il discorso fatto all'inizio dal nostro assessore, che ci invitava a guardare questo splendido soffitto dove sono rappresentate le concezioni mitologiche dell'astrologia. Bene, sopra abbiamo la mitologia, sullo schermo abbiamo la scienza. Questo è Marte oggi. Marte per noi, che viviamo nel XX secolo e che possiamo osservarlo, come in questa ripresa, dal telescopio spaziale, che è un telescopio gigantesco di 2,5 metri di diametro che orbita attorno alla Terra a circa 500 km di altezza sopra le nostre teste, e non solo con questo strumento, lo potremo vedere anche più da vicino, proprio con le sonde che su Marte stesso sono atterrate recentemente. Allora questo rapporto fra astronomia e astrologia lo voglio appunto ricollegare a questa enorme differenza di visione dell'universo fra questi due approcci. Uno è legato l'astrologia alle nostre antiche origini, alle origini della nostra cultura, alla Grecia classica. Ha un suo fascino perché con i suoi errori, col suo errore sistematico, colossale errore di mettere la Terra al centro del mondo, però ci affascina perché ci mette la Terra, diciamo, al centro dell'universo, del mondo inteso in senso filosofico, ci mette noi esseri umani al centro della nostra visione del mondo, cioè noi psicologicamente ci sentiamo al centro del mondo perché il mondo è intorno a noi, visto in senso psicologico. Anche il bambino pensa di essere lui e con il mondo intorno a sé. Bene, oggi sappiamo che noi non siamo al centro del nostro mondo, né come persone, né come pianeta Terra, ma che siamo uno dei tanti. Però psicologicamente saremo sempre al centro del nostro mondo e psicologicamente probabilmente ci piacerà sempre una bella antica favola che ci fa credere che gli influssi dell'universo passano anche intorno, si interessano in qualche maniera di noi, passano intorno alla nostra esistenza e ne determinano anche il futuro in base a suggestivi simboli. Ora, questi simboli certo che sono suggestivi, fanno parte proprio della nostra cultura, della nostra psicologia, sono archetipi, sono simboli che hanno una forte valenza psicologica. L'amore, Venere, dea dell'amore, e Marte, dio della guerra, ma Marte è un pianeta, non è un dio, Venere non è una dea, però per l'astrologia sono ancora degli dei. È una impostazione che, se pensiamo da un punto di vista razionale, è totalmente assurda, è rimasta 2000 anni indietro, non ha niente a che vedere con la realtà, però è un bel sogno, è un bel mito, è una visione poetica. Vista in questi termini, comprendiamo perché ci piace, ci possiamo giocare, la possiamo studiare da un punto di vista culturale, antropologico, però non possiamo pretendere che scientificamente funzioni, perché non ha nessun rapporto con la realtà come noi oggi la conosciamo. Ha dei rapporti invece con il mondo psichico, e per questo ci piace e ci suggestiona. Fatta un po' questa disamina di carattere, se vogliamo, più psicologico che astronomico, vorrei però rispondere alla domanda dell'assessore, che ha presentato un'analogia che non si pone solo lui, che si pongono moltissime persone e che rappresenta proprio uno dei punti forti della convinzione che il cielo possa avere su di noi delle influenze, diciamo, di tipo strano, di tipo particolare, che influenzano il nostro destino. L'idea parte dalle maree. Allora, le maree sono qualche cosa di poco facilmente intuitivo. perché si vede il mare che si alza e si abbassa, spinto da una forza incomprensibile, perché non ne vediamo l'origine, e ci rendiamo conto della potenza del cosmo, ci rendiamo conto che nel cosmo sono presenti delle forze che la nostra mente immediatamente non comprende. E quindi possiamo pensare che, così come non comprende subito il meccanismo delle maree, non comprenda nemmeno il fatto che la posizione dei pianeti alla nascita possa influire il nostro destino futuro. Ma non è così, bisogna distinguere le cose. La nostra ragione è fatta, appunto, razionale, per rapportare le cose, per, diciamo, discernere, dividere le cose. Allora, dobbiamo capire il meccanismo della marea. La marea influenza le acque, sì, ma quali acque? La marea è provocata da una perturbazione gravitazionale della Luna sul campo della Terra, cioè sul campo gravitazionale della Terra, che tiene l'acqua al suo posto, perché altrimenti evaporerebbe, scomparirebbero i mari. Sul campo gravitazionale della Terra si somma un effetto di attrazione della Luna, la quale è diversa da una parte all'altra del nostro pianeta, perché c'è una parte che è più vicina e un'altra parte che è più lontana dalla Luna. Allora, questa piccola differenza, come ci ha fatto vedere il relatore che mi ha preceduto, genera un rigonfiamento dei mari, degli oceani, ma cerchiamo di capirlo proprio in termini fisici. È una combinazione di forze. Chi ha studiato a scuola i vettori, diciamo, ha una facile rappresentazione geometrica per questo. Però, anche senza pensare a concetti di tipo matematico, dobbiamo pensare che si tratta di una somma di forze. Una è quella della Terra, della gravità terrestre, e l'altra è quella della Luna. Quella della Luna è obliqua rispetto a quella della Terra. La Terra va verso giù, la Luna va verso su. Obliquamente le due forze si combinano, ma l'effetto della Luna è un milionesimo circa di quello della gravità terrestre. Questo milionesimo trasversale, che ha una forza, diciamo, laterale, cosa fa? Inclina di un milionesimo il valore dell'orizzontale. Allora, la superficie dell'acqua, che è per definizione perpendicolare alla forza agente sul liquido, si inclina di una parte su un milione, il che vuol dire che un braccio di mare di 1000 chilometri, uno su un milione, su 1000 chilometri, si inclina di un metro. Per cui, semplificando all'estremo, un braccio di mare grande 1000 chilometri si alzerà da un lato di un metro con l'altra marea e si abbasserà dall'altra parte con la bassa marea di un altro metro. Se il braccio di mare è un oceano, si può alzare di più metri. Naturalmente è molto più complesso, perché c'è il gioco delle correnti, ci sono i golfi, c'è l'acqua che deve fluire, quindi si può incuneare, quindi le maree si possono amplificare o si possono attenuare. La conformazione costiera complica enormemente le cose, ma il concetto è questo: l'effetto è di una parte su un milione. Allora, certo che agisce sulle acque, agisce anche su di noi, ma con una parte su un milione, quindi noi che siamo grandi di dimensioni di un metro o due metri, non sentiamo assolutamente niente. Un milionesimo di metro è un micrometro, è niente, una cellula, non è niente. Su di noi non può far nulla, sulle piante non può far nulla, ma dobbiamo ragionarci su, capire scientificamente perché l'effetto mareale è un effetto di massa, è un effetto planetario, non è un effetto sul singolo oggetto. Ecco. Cioè, voglio dire, ci sono delle spiegazioni che possono far capire la differenza. Io faccio un'analogia, certe volte molto meno dotta di quella che ho fatto in questa sala, e dico, ma sì, ma non si può sempre dire che se succede una cosa allora succede anche un'altra. Allora io vedo, non so, un uccellino che vola, poi faccio anch'io così con le mani e penso di volare. No, lui può volare perché ha un rapporto fra l'area della superficie alare e il suo volume, la sua massa di un certo tipo. Io se ho voglia di far così non mi solleverò mai. Allora non è che basta l'analogia. La marea lo può fare un certo effetto. La Luna sulla marea, sull'oceano può agire, ma sul mio carattere no. Ecco, allora questo è, diciamo, il tipo di risposta che col quale spero in qualche maniera di far riflettere, ma non solo il nostro assessore, ma perché il suo discorso è quello che quasi tutte le persone fanno, cioè è il modo proprio con cui istintivamente si sente. Quindi bisogna certe volte un po' riflettere e poi decidere, perché ognuno è sempre libero di vedere il mondo come gli piace. E come pensa, insomma, di interpretarlo. E la scienza non è un'imposizione, la scienza è un'opportunità. A questo punto io non voglio più parlare di astrologia, perché a me non piace fare un discorso soltanto critico. Io preferisco parlare di scienza, fermo restando che a domande e a qualsiasi tipo di critica sono pronto a rispondere, però semplicemente dare addosso all'astrologia e spiegare che assolutamente non funziona, che i risultati scientifici delle ricerche statistiche hanno portato correlazioni nulle, eccetera, eccetera, non ne voglio più sapere di questi discorsi. Ma voglio parlare della bellezza del cielo e di come il cielo veramente è Marte. Allora, questo è Marte. Marte, facciamo una brevissima avventura su questo mondo. Marte non è il dio della guerra, Marte è un pianeta che è molto simile a un nostro deserto. Su questo pianeta, ormai 2 anni fa, sono scese delle sonde automatiche. Non sono le prime, sono altre che sono scese già 25 anni fa. Ma questa è la sonda Spirit, è un robot intelligente che si comporta praticamente come una persona. C'ha gli occhi, noi vediamo, adesso da 2 anni, vediamo e partecipiamo di un'esplorazione marziana grazie a questo robot e a uno gemello che è sceso in un'altra parte di Marte, e vediamo che avventure ci può far vivere, vediamo che incredibili storie ha passato questa macchina, ma che questa macchina è praticamente una spedizione umana su Marte, è umana teleguidata, ma è come se fossimo là. Il 4 gennaio 2004, quindi proprio 2 anni fa, è sceso su questo punto al centro di un grande cratere marziano la sonda Spirit. Ebbene, questa è vista dall'alto, ci sono dei crateri delle vicinanze e delle lontane colline. Lontane, vedete, questo è mezzo chilometro, quindi più di 3 chilometri. Il primo obiettivo è stato salire davanti e al bordo di quel cratere. Ci ha messo 2 mesi perché va a pochi centimetri all'ora avanti. Bene, sul bordo del cratere, ecco, si apre un cratere marziano. Adesso vediamo questo panorama, lo vedremo scorrere davanti a noi, la pianura marziana, e qui aprirsi, ecco, il cratere, con delle dune di sabbia all'interno, piccole dune, e lontano delle colline. Quelle colline sono l'obiettivo della futura esplorazione. Bisognerà arrivare a quelle colline. E per arrivarci ci sarà 1 anno di viaggio praticamente. E poi bisognerà anche salire sopra, perché è nella natura umana, si vede una montagna e la si vuole scalare. Andremo su questa collina. Allora, ecco che il viaggio ha portato la nostra sonda automatica a camminare su queste ruote semoventi, con alcuni mesi di percorso attraversare questa landa desolata, 21 maggio di 2 anni fa, al 4 luglio è ai piedi della collina, e davanti, ecco, Husband Hill, che poi è stato chiamato Monte Everest, la più impegnativa ascensione che sia mai stata fatta, perché scalare una montagna teleguidando una macchina su un altro pianeta ha portato a uno sforzo durato 1 anno e mezzo di salita. Per salire il K2 si sta 1 mese con una grande spedizione, 2 mesi, ma qui è 1 anno. Qui si vede il 4 luglio, si è alla base, e pian piano, ecco che il 9 agosto siamo già sul costone, poi una lunga traversata, novembre, l'inizio di quest'anno siamo sulla sella dalla quale si vede dietro, e si vede un panorama incredibile delle colline di Marte. Ormai dall'alto, ecco che possiamo ammirare lontano l'orizzonte marziano, sopra di noi una collina che ancora dobbiamo salire, davanti le rocce che possiamo toccare. Ecco perché Marte è rosso, ecco perché Marte richiama il sangue, perché è fatto di sabbia rossiccia su cui i cingoli della nostra macchina stanno procedendo a fatica, perché c'è un pendio e si rischia il rovesciamento sotto in lontananza il deserto di Marte. Siamo ormai orientati verso la vetta, stiamo arrivando il primo ottobre, qua siamo al 23 agosto, il primo ottobre viene toccata la cima, la vetta. E questa dalla cima, un panorama ancora più incredibile, qui andremo un po' piano a vedere la grande solitudine, possiamo dire, di Marte, il deserto visto dall'alto di questa montagna, che è poi una montagnola alta poco più 100 metri, una cosa piccola, però su Marte è l'Everest per noi. E si vedono formazioni geologiche strane, qui come una strana piastra, le colline in lontananza, davanti dei turbini di sabbia, ecco le orme con cui il nostro robot è arrivato lì. È come se fossimo su Marte, è come se fossimo là sopra, in quella vetta. Da internet si può seguire giorno per giorno l'avanzamento dell'esplorazione marziana. Questa è una nuova avventura per l'umanità, poter seguire tutti, chiunque vuole, quello che sta succedendo su Marte, e giorno per giorno possiamo anche entrare di più nelle immagini, vedere ancora più da vicino le pietre per terra, sembra di toccarle. Ecco, è come essere su Marte. Questa è la prima volta che si esplora un altro mondo in qualche maniera, come potremmo dire, per delega, via, non so, immedesimandosi non in una squadra di esploratori umani, ma in una squadra di robot. In realtà sono due. Questo però è veramente un fatto straordinario. Ecco, adesso vediamo dei turbini nella pianura marziana e poi un tramonto visto dall'alto di questa montagna. Il tramonto su Marte è violaceo. E ancora la Terra nel cielo di Marte, quel piccolo puntino, è la Terra nel cielo di Marte presa, fotografata dall'alto di questa montagna. E poi vediamo ancora le due lune di Marte, Phobos e Deimos. Phobos è quella grossa e Deimos è quella piccola. E quei puntini non sono difetti della foto, sono le stelle del Sagittario. Ecco, torniamo a vedere. Bene, queste non sono le uniche immagini, ce ne sarebbero moltissime, ne mostro ancora una dall'alto di uno splendido cratere con un lago ghiacciato all'interno. Questi sono i pianeti dal vero. Bene, voglio lasciare Marte per guardare insieme a voi le meraviglie di Saturno, un altro oggetto del Sistema Solare che ha sempre affascinato le persone per la sua grande bellezza. Saturno, bene, oggi è stato fotografato dalla sonda Cassini che orbita intorno e possiamo ingrandire questa immagine al punto da vederlo in questa maniera. Sono visioni che veramente, direi, appagano anche il senso estetico di un artista, e sono visioni che portano veramente qualcosa di nuovo al nostro modo di vedere il mondo, e certamente io le trovo molto più appaganti che una fantasia, un mito astrologico, per quanto può essere interessante. Adesso andiamo avanti, guardate questa, siamo sempre l'ombra delle anelle e gli anelli proiettate su Saturno, e qui c'è il piccolo satellite Mimas davanti. Questo ancora sembra un quadro astratto, però è un satellite lì davanti. E queste sono le immagini fatte dalla sonda Cassini intorno a Saturno. Questa ancora invece è una sonda Voyager, 20 anni fa. Ancora visioni dai mondi di Saturno. Bisogna pensare che Saturno è lontanissimo. Per arrivare su Marte, si sta un anno, ma per arrivare su Saturno si stanno molti anni di viaggio. Ancora Saturno, e con gli anelli visti di taglio e la loro ombra proiettata sul grande disco del pianeta. E qui, in una foto presa dalla Terra, Saturno con i suoi satelliti, e in particolare con il grande satellite Titano, che proietta la sua ombra sul pianeta. Perché ho fatto vedere Titano? Perché Titano è stata la meta di quella che possiamo veramente chiamare l'ultima spiaggia dell'esplorazione automatica del Sistema Solare. Una sonda automatica che arriva fino qui, per comunicare con la Terra ha bisogno di ore per aspettare un segnale, deve fare tutto da sola, perché di fronte a qualsiasi emergenza da Terra il comando mette troppo tempo e non potrebbe arrivare a rimediare la traiettoria. Quindi sono sonde in grado di risolvere ogni problema in maniera automatica. Bene, da Titano, l'ultimo, il più lontano dei satelliti esplorati direttamente dall'uomo, è coperto da una fitta e spessa atmosfera, soprattutto di metano, ecco qua l'infrarosso, da Titano giungono queste meravigliose immagini della discesa, che sono state ottenute elaborando le fotografie prese dalla sonda in discesa, in cui si intravedono nelle nebbie i dettagli di una superficie costiera, dei fiumi, dei laghi, delle paludi, e alla fine il suolo, dei ciottoli sul terreno, un terreno di fanghiglia, di metano e di ghiaccio d'acqua. Sono ciottoli piccoli, pochi centimetri, quindi in grandezza naturale, quasi sullo schermo, perché la sonda è caduta proprio a livello molto piccola, bassa, a livello del terreno, fotografato i sassi. E questa ripresa, in movimento, sembra di vedere dei fiocchi di neve che cadono. Comunque si tratta di un materiale bagnato, perché nel momento della caduta la sonda, come si potrebbe dire, ha fatto splash. perché c'era anche dei microfoni che hanno sentito il suono e degli accelerometri che hanno sentito il modo con cui la sonda ha toccato il suolo. Non ha toccato un suolo rigido come se fosse di roccia, o soffice, polveroso come fosse di terra, ha toccato un suolo di poltiglia, quindi un suolo appena bagnato dalle precipitazioni che hanno probabilmente generato questi fiumi. Fiumi naturalmente di metano liquido in un ghiaccio d'acqua, in un altipiano è di ghiaccio. E la sonda è caduta qui, in questo punto, precisamente. Ecco, questa è l'esplorazione oggi del Sistema Solare. Bene, non posso fermarmi ancora, ma vi faccio vedere la meraviglia del cielo, le stelle vere, non quelle sognate dagli astrologi, che tra l'altro, come ha fatto vedere il mio relatore che mi ha preceduto, il mio predecessore in questa relazione, gli astrologi non parlano di stelle. Quando si chiede a un astrologo cosa dicono le stelle, dovrebbe dire no, le stelle no, i pianeti e gli angoli in cielo, perché le stelle non hanno niente a che vedere con l'astrologia. Ecco, questa è una costellazione di Orione, queste sono le stelle vere invece, di astronomia. La costellazione di Orione si vede adesso d'inverno, questa sera basta guardare verso sud, e si vedono queste brillanti stelle nel cielo. Però queste nubi di gas fra una stella e l'altra, il nostro occhio non lo vede perché non è abbastanza sensibile, occorre una lunga posa e un telescopio. Adesso guardiamo la parte centrale, questo è il corpo di Orione, questa è la cintura e questa è la spada. Al telescopio la cintura mostra una meravigliosa ricchezza di nebulose, di forme, questa è la testa di cavallo, e questi colori cosa sono? E questi colori sono per esempio il colore rosso emanato dall'idrogeno, invece il colore azzurro è quello della luce emessa dalle stelle più calde, queste sono piccole nubi di gas. Ecco, qui c'è un compendio di colori proprio, sembra un po' una lezione di astronomia in poche immagini, perché questo rosso porpora è la luce emessa dall'idrogeno surriscaldato, questo color arancione è il colore della stella Antares, che tra l'altro come nome ha Antiares, cioè la stella che si contrappone a Marte, è una specie di Marte perché è una stella molto brillante di color simile a Marte, e ha questo color rossiccio perché? Perché è fredda, perché ha 4000 gradi, perché una stella a 4000 gradi è rossa. E invece questa è una stella calda, viola, che quindi illumina di viola tutto l'intorno, e perché è violacea? Perché avrà sui 30.000 gradi. E questa invece è una stella che esplode e che manda un lampo di luce che illumina la regione circostante, per cui si vede questa specie di espansione. Qui sono nebulose, il gas fra le stelle assume questi colori spettacolari se viene fotografato nelle lunghezze d'onda particolari che emette, l'ossigeno, lo zolfo, il sodio. E qui è puramente una galleria, se vorremmo dire, d'arte. Questa è un'immagine molto strana perché in blu ci sono i raggi X, in giallo la luce che vedono i nostri occhi, in rosso le onde radio. Qui vediamo un'immagine, come si dice, multispettrale, in cui viene reso visibile anche l'invisibile, cioè le onde radio e i raggi X vengono rappresentati in questa visione. E questa è sempre la nube del granchio, il più dettagliata, il resto di una stella esplosa 1000 anni fa. Un'altra Eta Carinae, una stella in fase attiva di esplosione, questo è uno spettacolo, questo è l'occhio di gatto. Questa è una stella che emette due getti di particelle, di gas a spirale, roteando, genera tutti queste spirali intorno a sé che sembrano quasi un merletto, sembrano una formula matematica, un frattale, qualche cosa di... E ancora la testa di cavallo abbiamo visto prima e tante altre spettacolari visioni delle nebulose. Questa è la laguna, per esempio. Ecco, questo è il cielo oggi, e ognuno di questi oggetti si può conoscere molto in dettaglio, se ne può studiare la temperatura, le condizioni fisiche. Ecco, queste sono le stelle, ma andiamo più lontano, andiamo nel mondo ancora delle galassie, per finire, diciamo, in grande, nel grande le galassie, nell'immensità dell'universo. E questa è sempre la nube del granchio, il più dettagliata, in il resto di una stella esplosa 1000 anni fa. Un'altra Eta Carinae, una stella in fase attiva di esplosione, questo è uno spettacolo, questa è l'occhio di gatto, questa è una stella che emette due getti di particelle di gas a spirale, roteando, genera tutte queste spirali intorno a sé che sembrano quasi un merletto, sembrano una formula matematica, un frattale, qualche cosa di... E ancora la testa di cavallo abbiamo visto prima e tante altre spettacolari visioni delle nebulose. Questa è la laguna, per esempio. Ecco, questo è il cielo oggi. Ognuno di questi oggetti si può conoscere molto in dettaglio, se ne può studiare la temperatura, le condizioni fisiche. Ecco, queste sono le stelle, ma andiamo più lontano, andiamo nel mondo ancora delle galassie, per finire, diciamo, in grande, nel grande le galassie. Nell'immensità dell'universo, le galassie sono sistemi che comprendono, come la nostra Via Lattea, centinaia di miliardi di stelle. Possiamo ingrandire e vediamo effettivamente, sono fatti di innumerevoli stelline, di cui qui vediamo soltanto le più brillanti. Ma non so, sono trasparenti, perché si vedono altre galassie lontane in profondità. Qui a occhio nudo, come si può vedere il cielo, nella direzione di Andromeda, questa è la grande galassia di Andromeda, che si vede all'inizio dell'inverno come un fiocco opaco, così luminescente, alto nel cielo. Ecco la vista invece al telescopio. La Andromeda è una specie di gemella della nostra Via Lattea. Le antenne, queste azzurre, sono stelle appena formate, stelle calde. Poi vediamo invece queste nubi rossicce, archi gravitazionali, non mi posso soffermare, però a richiesta si può sempre rivedere qualcosa. Qui vediamo una galassia distorta da un'interazione, in realtà si vede questa piccola qui, è un'altra galassia che ha, diciamo, perturbato questa grande, per cui è stata emessa questa coda di stelle. Ma guardiamo lo sfondo, ecco il vero volto del cielo. Lo sfondo è una incredibile profondità di galassie che si perdono in lontananza. Ecco. Il campo profondo, galassie in primo piano, il nostro cielo con la nostra Via Lattea, la nostra galassia. Adesso non è che si capisca bene tanto che una galassia, ma se invece che la luce visibile a cui sono sensibili i nostri occhi, utilizziamo i raggi infrarossi, ecco che vediamo la stessa fotografia, la Via Lattea, la foto del a pieno cielo, e si vede che è una galassia vista di taglio. Questa è M101, una galassia simmetrica, un'altra vista di taglio, la Sombrero, Andromeda con tutti i suoi colori un pochino esaltati, perché sono contrasti più deboli che altrimenti il nostro occhio non percepisce, però vediamo l'azzurro delle stelle giovani e calde, e invece la parte interna con il nucleo di color giallastro delle stelle più vecchie. È molto simile alla nostra Via Lattea, e se fosse la Via Lattea noi saremmo circa qua, al bordo della parte principale del disco. Si vede anche che è distorta, perché è chiaro, non è un disco bello piatto, ma è distorto perché questi due satelliti gravitazionalmente, per effetto di marea, distorcono anche la galassia di Andromeda. Quindi le maree sono un fatto cosmico, non sono un fatto di meccanica celeste. I dettagli di Andromeda in grande risoluzione, ad alta risoluzione, si vedono proprio le stelle. I colori delle stelle sono funzione della loro temperatura, come ho appena detto. Qui, ecco, vediamo una grande esplosione di idrogeno, e questo color rosso porpora è quello dell'idrogeno. Ancora altre galassie. Io qui mi invito semplicemente a ammirarne la bellezza. Ecco, vista di taglio, molto simile alla Via Lattea, ma non è la Via Lattea, è un'altra. Questa è la Via Lattea, invece. Questa qua pare proprio che esca dallo schermo con la sua nube di polvere. E qui è un gruppo che si chiama Quintetto di Stefan, con galassie che interagiscono tra loro. È una grandiosa visione, perché qua la possiamo ingrandire, i cosiddetti topi. I topi sono una coppia di grandi galassie in interazione fra di loro, e sempre lo sfondo di migliaia e migliaia di altre galassie lontane. Per finire, l'universo. L'universo, mettiamo le cose al loro posto, vediamo dove stiamo noi nel mondo. Allora ecco che ho preparato una sequenza di, potremmo dire, bambole russe, di cubi, di una nell'altra, diciamo, di scatole cinesi. Allora, il quadro d'insieme parte da Cormons. Io abito a Cormons, per cui ho realizzato proprio Cormons. Chi conosce questa simpatica cittadina si ha presente, c'è il Duomo e dietro il Monte Quarin, ma il Monte Quarin poi dietro c'è la Slovenia, per cui questo qua, questo cubo ha la Slovenia alle spalle, per cui il più grande, immediatamente più grande, mille volte più grande, ognuno mille volte più grande del precedente, certamente porta con sé l'Italia, ma guardando verso la Slovenia, non nella solita direzione. Noi siamo sempre abituati a vedere il nord in alto, ma quando facciamo le fotografie no, quindi ecco, e poi dopo ogni cubo è mille volte più grande, e quindi ecco che rivediamo il primo com'è, un chilometro il lato di un paese, a sua volta mille chilometri il lato del cubo successivo ci sta dentro l'Italia. Continuiamo, un milione di chilometri il lato del sistema Terra-Luna ci sta dentro la Terra e la Luna, un miliardo di chilometri ci sta dentro il sistema solare, Marte, qui la Terra, siamo lì, Marte, Giove e Saturno è più lontano, per quello ho detto Titano, l'ultima spiaggia, perché quei sassolini sono a miliardi di chilometri da noi. Il sistema solare è al centro della regione intorno al Sole, che è vuota, praticamente non ha stelle se non in una distanza ancora più grande, e qua siamo a mille miliardi di chilometri dal Sole, praticamente ci sono solo degli atomi sparsi, c'è la nube di Oort, le comete, diciamo bassa densità di materia, del gas, e siamo a mille miliardi di chilometri. Allora a questo punto, siccome l'anno luce, cioè la distanza che la luce percorre in un anno, sono 10.000 miliardi di chilometri, ora adesso passo a parlare di luce, dirò che questo è un decimo di anno luce, mille miliardi di chilometri, ovvero un decimo di anno luce. Il prossimo, mille volte più grande, ha 100 anni luce, ecco, in 100 anni luce sono le stelle del nostro cielo, intorno a noi, 100.000 anni luce, ecco la nostra Via Lattea, ecco dove stiamo, non al centro del mondo, ma al bordo della Via Lattea, al bordo della Via Lattea, che a sua volta è una dei miliardi di galassie, il grande oceano di galassie di cui è fatto il nostro universo, e quindi se questo aveva 100.000 anni luce, questo ultimo cubo ha 100 milioni di anni luce, e si arriva alla fine del discorso con un ipotetico cubo di 100 miliardi di anni luce, dove sta tutto l'universo visibile, ma in realtà l'universo non si lascia vedere a distanze superiori a 15 miliardi di anni luce, perché per raggiungere distanze superiori dovremmo aspettare che la luce ci arrivi, ma siccome l'età dell'universo non consente, perché è troppo giovane l'universo, ha solo 13,7 miliardi di anni luce, l'età dell'universo non consente che la luce ci arrivi da distanze superiori, noi l'universo non lo possiamo vedere a distanze superiori ai 13,7 miliardi di anni luce, per cui l'universo intorno a noi è semplicemente un mare di galassie che si vede fino a 13,7 miliardi di anni luce, poi basta, poi si vede intorno all'origine dell'universo, che sarebbe la palla, questa sfera intorno a noi. Ecco, questa volta, guarda un po', siamo al centro dell'universo, ma siamo al centro dell'universo che vediamo intorno a noi. La cosmologia moderna, paradossalmente, ricostruisce quella che era la sfera del mondo creduta dagli antichi. E, al bordo della sfera del mondo c'è la visione dell'origine dell'universo, che è questa, il fondo del cielo, su cui queste macchioline sono naturalmente tutte osservate e misurate, in cui si rimane praticamente per sempre fossilizzata l'immagine dei primi atomi che si sono formati e delle prime condensazioni in materia che hanno generato la prima luce che è stata emessa poco dopo il Big Bang, cioè poco dopo l'origine dell'universo. Poco dopo significa mezzo milione di anni. Cioè questa, il mare di fuoco primordiale, dove rappresentato nei colori di rosso, che sono quelli giusti, la sua temperatura arriva a 10.000 gradi, con le regioni di alta e bassa densità, e da cui poi prenderanno origine le galassie, le stelle, le galassie e tutto quello che oggi c'è. Qui stiamo vedendo l'origine dell'universo che è stampato sul fondo del cielo e che ci mostra in queste macchioline l'alba di quello che sarà poi il cosmo. Da ognuna di queste macchioline prenderanno origine qualcosa come 100.000 galassie. E questa è veramente l'ultima visione che l'universo si lascia, ci dà, ma non per colpa nostra, perché la natura è fatta così, la natura ci permette di vedere il cosmo fino a questa barriera, la sfera di fuoco primordiale, al di là non si vede nulla, il fondo del cielo esiste ed è questo, e con questa visione termino la mia esposizione, anche perché non si può andare più lontano, perché l'universo osservabile finisce lì.
Bene, grazie davvero, complimenti per gli interventi, ci avete fatto fare un viaggio incredibile, sembrava di sognare E complimenti e grazie anche naturalmente per quelle che sono state di quesiti miei molto spiccioli, ma le risposte sono state di caratura scientifica. Prima di dar la parola per eventuali domande, un dibattito, ben volentieri, e nel ringraziarvi per la vostra grande attenzione, desideravo passare la parola alla collega su questi banchi del Consiglio Provinciale, la dottoressa Tiziana Cividini, e naturalmente poi, visto anche che il professor Ferluga nel suo intervento più volte ha parlato di una mostra d'arte, no? Ha parlato di colori, di pittura, e qui abbiamo alle nostre spalle appunto un artista patriarca che ci ha portato delle sue opere. Siamo partiti con delle opere reali e poi siamo andati con queste opere d'arte che abbiamo visto nel nostro cielo, nel nostro universo. Per cui, dottoressa Cividini.
Sì, grazie. Io sarò molto breve. Io vorrei ritornare sul discorso psicologico che mi ha colpito. Devo dire che il professor Ferluga ha effettivamente accantonato subito qualsiasi tipo di ragionamento, ipotesi. Io vorrei farne una sola. È vero che l'uomo, da quando è comparso sulla faccia della terra, ha sempre guardato al cielo. E io credo che l'abbia fatto per una serie di motivi connaturati proprio al suo essere. Io penso che l'uomo abbia guardato inizialmente al cielo per una sorta di curiosità naturale che tutti noi abbiamo, una sana curiosità che ci porta appunto a cercare di capire come funzionano le cose, perché le cose vanno in un determinato modo. E questa sana curiosità, questa curiosità intelligente, io credo abbia portato noi oggi, insieme al professor Ferluga, a vedere le immagini di Titano piuttosto che di Marte e di Saturno. Quindi indubbiamente in questo c'è stata un'evoluzione significativa che oggi noi abbiamo avuto modo di vedere in modo tangibile. Poi c'è un secondo aspetto legato, direi, alla sensibilità artistica che tutti noi abbiamo nel nostro essere, e abbiamo adesso sentito che ci sono dei quadri, li apprezzeremo poi assieme, sentiremo come ce li illustrerà il loro autore. Abbiamo visto anche in questo caso quanta parte gli astri, le stelle, i pianeti abbiano avuto nella letteratura. Abbiamo visto quanta parte nella poesia, nella pittura. Adesso vediamo, e anche qui secondo me c'è stata un'evoluzione significativa, quanta parte adesso il discorso degli asteroidi, Deep Impact, eccetera, abbiano nella moderna cinematografia. Quindi anche in questo caso secondo me c'è stata una evoluzione dell'uomo. Un terzo aspetto è quello, secondo me, invece, che ha portato l'uomo a guardare il cielo per cercare delle risposte alla sua insicurezza, ai suoi problemi, alle sue difficoltà quotidiane. Un aspetto che denota una profonda fragilità del nostro essere. È pur vero che, come diceva il professor Ferluga, l'uomo si crede al centro del mondo. Probabilmente l'uomo vorrebbe essere al centro del mondo, ma di fatto, appunto, vediamo che a distanza di 4.000 anni, parlavamo prima dei Sumeri, ma possiamo andare ancora più indietro, possiamo andare agli Egizi, eccetera, le cose lì purtroppo, io dico, ahimè, non sono cambiate molto, anzi, io credo che questo proliferare di programmi appunto inerenti oroscopi, cartomanzie e via dicendo, stia a significare che la nostra società sta vivendo una grave crisi, una crisi profonda. E come? Io credo di sì, forse un nuovo medioevo, mi suggeriscono i relatori illustri che mi hanno preceduto. Io non voglio lasciare assolutamente, non voglio sottrarre tempo adesso agli interventi, però credo che effettivamente una riflessione profonda si ponga. Nell'antichità noi sappiamo che i maghi avevano un ruolo preciso nella società, e adesso sappiamo anche, come ci è stato detto giustamente, che i maghi si stanno prendendo degli spazi che non vengono, perché l'accusa mi pare che sia stata lanciata tanto dal presidente del Circolo Astrofili quanto dal dottor Beltrame, oltre che dal professor Ferluga. Cioè è stato detto che gli spazi televisivi, sulla stampa, eccetera, che vengono lasciati agli astrologi non sono sicuramente altrettanto vasti per, o comunque, ma neanche proporzionati rispetto a quello che invece viene lasciato agli astronomi. Un'altra considerazione che io mi sento di riprendere perché mi ha colpito è stata quella relativa a una crisi, perché questo è stato detto in questo tavolo, nel mondo della scuola, cioè forse troppo poco ancora si fa nel mondo della scuola per chiarire effettivamente la differenza tra astronomia e astrologia. Quindi io credo che le istituzioni, assessore, forse qualche cosa in questo senso possano provare a fare, perlomeno possano provare ad impegnarsi. Ho già tolto abbastanza spazio a voi, vi ringrazio per l'attenzione.
Grazie, dottoressa. Non per banalizzare, ma vista l'ora, suona mezzogiorno, le campane, siamo quasi a parlare di gastronomia, fa poco, ecco. No, ma a parte le battute. Abbiamo Giovanni Patriarca, il nostro artista, con le sue opere. Vedevo che prima guardava attentamente tutte le immagini che ci venivano somministrate con grande attenzione. Secondo me lei sta partorendo un qualcosa oggi in studio.
Buongiorno, buongiorno, io sono Patriarca, sono l'autore di queste incisioni. No, stavo vedendo le immagini meravigliose che ci ha portato il professore, mi hanno sicuramente ispirato dei pastelli a questo punto. Io gli devo chiedere che gliene faccia un 4-5 a pastello però. Queste invece sono incisioni sull'astrea di zinco, una tecnica del 500, molto antica, incisioni colorate. La lastra viene incisa dall'acido nitrico, poi viene spalmata dai vari inchiostri colorati a questo punto, poi viene stampata a Tokyo, se ne stampano alcune copie, ma questi sono tutti originali perché la tecnica col colore non permette mai di fare due stampe identiche. Ho dedicato la luna, è il tema che preferisco, oppure la costellazione invernale dove si può vedere Orione, i gemelli e anche il carro. Dall'altra parte vedete invece il cielo in questi giorni verso le 5 di sera con la luna crescente e poi c'è la cometa che è apparsa nella primavera del 97 alle Bob e che mi ha affascinato tantissimo e gli ho dedicato un'incisione. Innamorato del cosmo, innamorato del cielo notturno e di giorno innamorato delle nuvole, altro argomento che mi piace moltissimo. Ed ora, se niente, farò anche le costellazioni se avrò il materiale a disposizione. La ringrazio e di nuovo.
Grazie anche all'artista, innamorato. Anche voi della vostra attenzione siete innamorati, per cui aspettiamo le vostre domande. Sfruttabile Marte. Sì, allora, qualsiasi sfruttamento pensabile per adesso è antieconomico, quindi l'utilizzo che si fa di questo contatto con altri pianeti è di tipo conoscitivo, quindi si può sfruttare nel senso di studiarne per esempio la meteorologia e vedere come funzionano le nuvole e i meccanismi atmosferici in altre condizioni completamente differenti, perché anche su Marte nevica per esempio. Si può conoscere come per esempio il campo magnetico può scomparire su un pianeta e che cosa succede. Probabilmente forse aveva la vita e l'ha persa perché ha perso il campo magnetico e quindi ha perso la protezione dalle radiazioni cosmiche. E voglio dire che lo sfruttamento, fra virgolette, dell'esplorazione dei pianeti è uno studio comparato delle condizioni planetarie, per cui si arriva a capire meglio la Terra. Ecco, in questo senso è l'unica maniera dove si può sfruttare, ma pensare per esempio a delle miniere per portare a terra delle sostanze, no, questo sarebbe per adesso impossibile. Ah, questo è assolutamente certo, è verificato, osservato con mille, comprove dirette, ecco. L'universo in espansione, guai se non lo fosse, perché
espandendosi si è anche raffreddato, e noi possiamo vivere così bene perché la temperatura media dell'universo è bassa, altrimenti saremmo a temperature di 10.000 gradi come quando c'era il mare di fuoco primordiale e non saremmo qua a discuterne, perché con 10.000 gradi non si possono formare né molecole né niente. Quindi voglio dire che l'espansione dell'universo è il processo fisico che ha permesso il raffreddamento dell'universo, la nascita delle strutture e quindi di noi stessi anche. Ecco, questa è una testimonianza molto interessante, vorrei dire proprio una ricerca tipo CICAP, cioè il provare a vedere che cosa succede anche verificando le condizioni. Effettivamente è così, cioè c'è un'immedesimazione, si chiama effetto Barnum anche questo, per cui in sostanza uno ha piacere di verificare che quello che gli viene detto è giusto, e allora dice ah sì sì come è vero, anche se in realtà magari lo dice anche per l'affermazione opposta, perché in astrologia le affermazioni sono spesso così vaghe che vanno comunque bene, e questo meccanismo è anche un meccanismo che funziona per esempio anche per l'ipnosi, cioè si cerca di compiacere, di trovarsi in sintonia, di collaborare, così via, l'idea istintiva di cercare di aiutare l'astrologo, l'ipnotista, il mago, il sensitivo, e di dirgli in sostanza che ha ragione, che è vero, che succede proprio così, e quindi questo è il meccanismo per cui l'astrologia sembra che funzioni, ma in realtà non funziona, e non solo l'astrologia, ma tutto il paranormale sembra vero, ma non è vero, perché noi scettici diciamo, abbiamo un bel dire che il paranormale non è scientificamente dimostrato. Quando si dice che la telepatia non è vera, non funziona, tutte le persone dicono, ma a me è successo. Allora, il problema è, da un punto di vista scientifico, si fa una statistica, si misura, si prova, la telepatia si dimostra che non c'è, però allora bisogna, a livello psicologico, spiegare perché soggettivamente ci sembra che sia. Deve essere un'illusione percettiva, un'illusione conoscitiva, un'illusione dei nostri meccanismi di elaborazione psicologica della realtà, eccetera. Naturalmente i psicologi adesso lo stanno facendo. Tutto il paranormale non è vero, ma sembra vero, fortemente, ed è per quello che noi ci continuiamo a credere a livello di società. Uno dei meccanismi è questo, il cercare di identificarsi in un risultato positivo. È molto più bello, è molto più, come dire, gratificante realizzare un qualcosa di positivo che dire, ah, non mi è successo niente, ah, quello ha sbagliato, ah, sono stato da un cretino, ah, l'astrologo, il mago non ha combinato nulla. È molto meglio dire, sono andato e ho ottenuto un risultato, come dire, al casino. Uno va e se va a Nova Gorica racconta solo se torna che ha vinto, non quando ha perso, che è molto più spesso.
Una considerazione su questo convegno, visto che emerge ed è emerso dai vari interventi che molto spesso le persone hanno tendenza a credere vari mari che appaiono molto spesso in televisione, visto che poco spazio è dato invece alla scienza e a tutte queste tipo di manifestazioni come abbiamo sentito oggi, sarebbe il caso che gli enti pubblici aiutino in modo più fattivo le associazioni che si occupano effettivamente di cultura.
La ringrazio per lo stimolo e la considerazione che ha fatto. Proprio con questo tipo di conferenza di oggi abbiamo intrapreso questa strada, e per cui ben venga la sua sollecitazione. Siamo qui per questo, e sicuramente oggi abbiamo dato una chiave scientifica a alcune tematiche, a tutte le tematiche, e sicuramente è anche una chiave educativa verso la popolazione in generale e soprattutto verso i nostri giovani. Ecco, vedo le mie due signore, la Donatella e la Marina, che lunedì mi chiederanno: assessore, ha letto l'oroscopo? Non fatemi più queste domande. Bene, se non ci sono altre domande chiudiamo, anche vista l'ora. Ah, la signora, prego.
Che titolo?
Ma astronomia e astrologia.
Io sono un astrofisico, per cui l'ho spiegato, ho parlato di astronomia, ho detto non parlerò molto di astrologia. Sono d'accordo che abbiamo parlato di scienza, e tutti i relatori hanno uno sfondo scientifico, per cui abbiamo parlato più di astronomia che di astrologia, e questo a me personalmente par giusto.
Sicuramente meno male che tutti quanti possiamo avere il nostro punto di vista, guai se non fosse così, però il titolo del tema è abbastanza chiaro, in quanto dice l'astrologia vista dall'astronomia, ecco, per cui questo è il tipo di angolatura e di taglio che abbiamo dato all'incontro di oggi. Ma nessuno vuole usare niente, siamo qui soltanto facendo delle riflessioni con un determinato punto di vista. Ci può essere domani un altro intervento con un altro punto di vista. Come le ripeto, i due temi certe volte sono complementari, c'è confusione fra i due temi e sovrapposizione, per cui abbiamo dato questo tipo di taglio. Nulla vieta che in futuro ci possa essere una visione da un'angolatura diversa, ecco.
Sì, sì, la sorprenderà, ma io so fare anche gli oroscopi, e non solo, ho da giovane ho studiato il mondo del paranormale cercando di ottenere degli effetti, quindi non solo l'astrologia, anche la magia nera, l'occultismo, sono mondi che ho praticato e che quindi conosco. Ora certamente un astrologo li continua a praticare, li pratica meglio, però non sono all'oscuro, diciamo, di quello che succede dall'altra parte della strada, diciamo, che non è una barricata, ecco. Allora, posso rispondere. Fare un tema Natale, all'epoca, quando mi ero interessato io, era complicato, perché bisognava consultare le effemeridi, trovarsi gli angoli e fare tutto. Adesso, tutta la parte geometrica, ci sono dei programmini a computer e viene fuori fatto. Intanto, adesso è molto più facile.
Poi c'è il discorso interpretativo. Il discorso interpretativo, lì si dice che se il sensitivo dovrebbe metterci del suo. Ma nel discorso interpretativo è vero che un astrologo vuol tenere in mente l'unità del carattere, eccetera, ma è vero che a Venere vengono attribuiti le qualità simili, tipiche di quelle che vengono date dalla mitologia classica. Ha le caratteristiche della dea. E l'astrologia la riprende, è figlia di quella visione. Ma vede l'influsso che favorisce l'amore e gli affetti in Venere. Ma certo. Ma lo sappiamo, ma la simbologia è quella della Grecia, della mitologia classica, è completamente fuori della realtà, anche se fa parte della nostra cultura. Ma diciamo, questo è un argomento che viene spesso considerato e sollevato per far vedere che l'astrologia non è congrua con la moderna concezione dell'universo. Io preferisco sollevarne degli altri. In realtà so benissimo che l'astrologo non considera le costellazioni per niente, non le considera, considera solo i segni. L'astrologia non considera le costellazioni ma solo i segni, che non sono le costellazioni, che hanno gli stessi nomi ma che sono spostati rispetto alle costellazioni. Non fa niente, perché i segni sono solidali col punto gamma, con l'eclittica. Sono cose tecniche che io non posso approfondire. L'astrologia considera angoli in cielo e periodi dell'anno solidali con le stagioni. Allora io posso anche dire, può funzionare. E non mi stupisce che un recente studio abbia fatto vedere che i nati in un certo periodo dell'anno, non per legati al segno, ma perché le diete e la temperatura e lo stile di vita della madre durante il periodo della gravidanza e anche nell'allattamento sono di un certo tipo, diverso in funzione della stagione, i nati nei diversi periodi dell'anno hanno certe differenze di, statisticamente, di comportamento, di aspettativa di vita e anche di carattere. Per cui, in principio, durante l'anno ci potrebbero essere degli effetti, ma non quelli che dicono gli astrologi. Quindi non è che io nego a priori la presenza di effetti di qualche tipo.
Scusate, sì, perché ci sono ancora un paio di alzate di mano e poi abbiamo dei tempi tecnici di edificio. Prego.
Allora, a dire il vero, gli antichi non conoscevano nemmeno Urano, e nemmeno ancora Nettuno, e ancor meno Plutone. Gli antichi si fermavano a Saturno, che per loro era il confine del mondo, inteso come sistema solare. E il fatto del cosiddetto pianeta X, dove X sta per sconosciuto, ma X sta anche per 10 in romano, il decimo pianeta, è più recente e successivo, diciamo, alla scoperta di Plutone, con il quale praticamente finisce il sistema solare convenzionalmente considerato. Oggi si sa che il pianeta decimo in realtà non solo esiste, ma ce ne sono tanti. Ma nessuno è così grande da poter veramente dire sono io il decimo pianeta. Ce ne sono diversi, quello più grosso che è stato visto si chiama Sedna, esistono, sono al di là di Plutone e fanno, e tutti in generale fanno parte della cosiddetta fascia di Kuiper, sono degli asteroidi grossi che potranno forse anche essere più grandi di Plutone, però non ha nulla a che vedere con l'antica sapienza dei saggi dell'antichità. Ma diciamo che quello che si scopre con la tecnologia moderna non ha uguali rispetto a quanto le fantasie dell'uomo o anche la meditazione, la riflessione anche dei filosofi avessero previsto. Per cui veramente la natura è molto più ricca di meraviglie di tutte le immaginazioni fatte dai sapienti e dalla mente umana nel corso della storia.
Teniamo i piedi sulla terra.
C'era un'altra domanda, signora? Bene, io la ringrazio per il suo intervento e per la disamina che lei ha fatto. Capisce chiaramente che i tempi non sono tali. La ringrazio comunque per il suo intervento, il suo punto di vista e quanto ha messo sul tavolo. C'era il signore che aveva rialzato la mano, ma credetemi, siamo le 12:30, noi abbiamo dei tempi tecnici proprio di edificio e di personale, per cui non voglio togliere la parola a nessuno, anzi vi ringrazio per la vostra attenzione e partecipazione. Non mancherà sicuramente un'occasione per trattare anche le tematiche e le problematiche che avete sollevato. Ringrazio gli illustri ospiti e vi auguro una buona domenica. Grazie.
Anzi, mi sarei ingrediato se non mi fosse la sala di chiamare a piedi.
sabato mattina con questo
di poi no, io
lo so, infatti ci diceva con l'assessore.
Dagli astrofi fanno vedere.
Ci ho rimangiato
tutto.
Bene.